due tradizioni diverse. La maggiore differenza tra i due testi è il lungo inciso che Tommaso da Celano produce prima del racconto della fuga di Chiara a Casa Paterna, che riguarda la trilogia delle palme e quindi dell'incontro del vescovo che consegna la palma. Ma ci sono altri particolari che devono essere sottolineati. Mi pare che la leggenda sottolinei il rapporto tra i due ordini, cioè dice a Santa Maria degli Angeli che era bene che sotto la protezione della Vergine nascessero due ordini, uno la schiera dei poveri guidata da Francesco, l'altra la schiera dei Vergini guidata da Chiara. Ma il legame sottolineato non è tanto quello tra Chiara e Francesco, quanto tra i due ordini. Questo lo si vede intanto proprio dalle espressioni che riguardano Santa Maria degli Angeli, che abbiamo appena ricordato, ma è anche sottolineato, per esempio, nel momento decisivo del racconto della conversione, quello della tonsura. Secondo la leggenda, viene per mano dei frati. Ci sono mille motivi per cui questo può essere avvenuto. In ogni caso si sottolinea il fatto che la fonte che aveva Tommaso da Celano non diceva i frati, diceva Francesco. E questo non suscitava problema nella bolla clara italiana, ma invece si preferisce dire per mano dei frati. Mi sembra cioè che ci siamo di fronte a due memorie diverse. La bolla di canonizzazione è la memoria del Papa, di un Papa che aveva conosciuto personalmente Chiara, Alessandro IV, che era stato anche il protettore dell'ordine. La leggenda invece mi sembra rappresenti la memoria dell'ordine, anzi forse dentro l'ordine la memoria di un particolare gruppo di frati. Tommaso da Celano, che Marco Guida ha identificato ormai definitivamente come l'autore della leggenda, io non torno su questo problema, forse ne parlerà lui, ma insomma comunque ormai andiamo per arrivare. Parla dei frati e dietro di lui, dietro a Tommaso, intravediamo i compagni, in particolare Angelo. D'altra parte, che Tommaso sia legato ai compagni dal memoriale in poi è cosa molto chiara. Quindi non stupisce. Allora, mi sembra che ci abbiamo due memorie, va bene? In una si dice la povertà e Chiara e Francesco. Nella seconda c'è la liturgia, la scelta religiosa, la scelta spirituale e sorelle povere tra di noi. Mi paiono due letture. Non vi sto ad annoiare con il fatto che ci saranno molte leggende successive, sia in latino, sia volgarizzamenti, derivate dal fatto che sono leggende corali, perché naturalmente l'ufficio prevedeva le nove letture nel notturno e quindi le nove letture si facevano riducendo le leggende che si conoscevano geografiche. Allora, è molto interessante notare che queste differenze che io adesso vi ho sottolineato tra la bolla e la leggenda si ripercuotono per secoli nelle leggende successive, per cui ci sono tutto si potrebbe fare uno stemma di fonti che dipendono dalla bolla e di fonti che dipendono invece dalla leggenda di Tommaso da Celano. E vanno avanti come due canali che procedono insieme, va bene? Fino a quando quella Battista Alfani di cui abbiamo parlato prima le riunifica nella sua compilazione, che non a caso viene dopo Bartolomeo da Pisa, cioè dopo che entra nella mentalità comune dell'ordine quello che è stato chiamato il francescanesimo compilativo, cioè quello che tenta di riporre ad unità la memoria complessiva dei due ordini. queste due differenze andiamo a vedere su cosa si basava. Cioè andiamo a vedere qual era la base che sia la buona canalizzazione, sia la leggenda di Tommaso Celano utilizzavano gli altri del processo. E proveremo a vedere anche se c'è qualcosa negli atti che non si dice. Proviamo a dire, sempre per quanto riguarda la conversione. La prima fondamentale testimonianza del processo è quella di Sora Beatrice. Perché Sora Beatrice è così importante? Perché è il diventare qua parole del sé, cioè è sorella carnale di altri. Monaca del monastero di Santo Damiano, giurando, disse che essa testimonia con sorella carnale della santa memoria di Madonna Chiara, la vita della quale fu quasi angelica della sua poetizia, però che fu vergine e sempre permane in virginità, ed era sollecita circa le buone opere di santità, intanto che la sua buona fama era divulgata tra tutti quelli che la conoscevano. Allora vedete che qui abbiamo la bolla di canalizzazione, parlava di questa fama. La fama di Chiara è conosciuta da Sisi prima che lei incontri Francesco, e questa è notizia che ci dà la sorella. La bolla andrebbe da qui. E dice che avendo Santo Francesco udito la fama della sua santità, più volte andò a lei predicandole. Allora, la bolla riprende la lettera del testo, perché la bolla dice: Francesco, udita la fama della santità di Chiara, desiderò conquistarla completamente al servizio di Cristo. E qui è proprio Beatrice che lo dice. Intanto che essa regina Chiara acconsentì alla sua predicazione, rinunziò al mondo e a tutte le cose terrene, andò a servire a Dio quanto più presto ponte. Però che vendette tutta la sua eredità e parte dell'eredità di essa testimonia e dettela ai poveri. Qui c'è il fondamento di quella informazione che noi abbiamo già trovato nella bolla di canalizzazione sul fatto che si lega la scelta di seguire Cristo povero sul cammino della croce con la scelta di vendere tutti i suoi beni e di darli ai poveri. Questa informazione di Beatrice è molto precisa, perché dice vero che, cioè andare a servire a Dio quanto più presto volte, però che vendete tutti i suoi beni e distribuite i denti ai poveri. Cioè è chiaro che il gesto di vendere i propri beni e distribuirli ai poveri corrisponde alla scelta di servire a Dio. Ed è strettamente legato, tanto legato che questo non subisce. Lo stupisce perché nel testamento Francesco, ricordando i primi compagni, dirà: quelli che volevano vendevano per terra, davano ai poveri, no. Cioè era la prassi di tutti coloro che seguivano Francesco, era il gesto che sanciva l'entrata nella fraternità. Dunque Chiara non si discosta dagli altri che partecipavano all'esperienza, al sogno di Francesco. Fa lo stesso gesto. È molto probabile, a parte che è una sorella, insomma, voglio dire, è informata dei fatti. Non solo, ma poi con la solita malizia, un po' se volete con un sorriso che possiamo avere, la sorella dopo 42 anni si ricorda che chiaramente parte della sua identità. Che è un gesto molto presente, cioè, voglio dire, è anche una cosa del tutto superflua da raccontare in un atto di processo di canalizzazione. Se lei lo ricorda, è forse perché c'era rimasta magari un po' male quando ancora era ragazzina, e perché la sorella gli aveva vissuto da parte dell'eredità, quindi gli era rimasta questa cosa dentro voi, e le esce in fondo, anche se non è una testimonianza particolare di santità. Sono quelle testimonianze che però rivelano che è difficile che qualcuno se potesse inventare, non so se mi spiego, perché non hanno nessuno scopo agiografico, ecco, questo voglio dire. E quindi ci mettono di fronte alla testimonianza di qualcuno che ci sta raccontando un tratto di vita nessuna. E poi Santo Francesco la tornì innanzi all'altare. In questo don approfondite davanti all'altare. Qui bisognerebbe fermarsi un attimino su questa storia della dolciura. Faccio una piccola parentesi. Tanti anni fa, ormai, veramente bisognerebbe fermarsi un attimo per ringraziare Dio di aver conosciuto ed essere stati onorati dell'amicizia di Monsignor Padovesi. Comunque, Monsignor Padovesi, tra le tante cose belle che ha fatto nella vita, oltre a ragionare per il Vangelo, c'era anche che ha studiato la dolciura di Santa Chiara. E sulla dolciura di Santa Chiara ha scritto un bellissimo articolo, molto saggio, molto profondo, in cui lui diceva: attenzione, la dolciura per Chiara non è una consacrazione religiosa, è un gesto di penitenza. E c'è venuto. Io poi dopo un po' ci sono tornato, perché all'inizio non avevo tanto capito, ma poi dopo non ci sono tornato e devo dire che aveva ragione la mia dottoressa. Però attenzione, è un atto di penitenza. E infatti lo troviamo, non so, nell'esempio Rosa da Viterbo si fa tagliare i capelli da una donna e se ne fa tagliare in tondo con un chierico. Margherita di Colonna si ritaglia da sola, però si ritaglia in un contesto liturgico, cantando un inno mariano, quando decide di cambiare vita. Chiara si fa tagliare da Francesco. Quello che ho visto è che in tutte le regole monastiche precedenti alle povere donne di San Damiano, la tonsura non è mai l'ingresso in religione, mai. È tuttavia una misura naturalmente igienica e quindi anche penitenziale che si ripete più volte nell'anno. Questo è. E questo è ancora nella regola del Bolino, nella regola del 304, in tutte queste regole. Ma nella regola che sarà, perché è scritta da Chiara e dalle sue compagne sorelle di Sant'Adriano, la tonsura diventa il gesto iniziale della vita religiosa. Allora, che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che questo gesto di tagliarsi i capelli ha un significato penitenziale. Il capello è ciò che rende bella una donna, attraente, quindi è la forza del fascino femminile. Chiara rinuncia a un valore mondano per una scelta religiosa, ma lo fa da Francesco e davanti alla donna. Cioè in un contesto precisamente liturgico. E la sorella si ricorda che Francesco le non dì il denanti all'altare. Questo denanti all'altare è fondamentale, perché Francesco non era nessuno. Francesco non era prete, Francesco non era nemmeno diavolo in quel momento, non era niente. O forse lo era, non lo so, se 10 non credo proprio che lo sia. Allora, 12 credo. Allora, un semplice laico che taglia i capelli a una ragazza di 18 anni non è una consacrazione religiosa di per sé, ma lo diventa nella storia, perché Chiara dichiara che quello è il momento che ha cambiato la sua vita, al punto che la sua esperienza personale diventa normativa per le sorelle che entreranno dopo di lei e viene inserita, è la prima volta nella storia che la tonsura entra come misura iniziale nel cammino di entrare in una comunità religiosa. E di lì poi entra tutte le comunità religiose che conoscono questa bellissima cerimonia. Ma io vi dico, qui abbiamo l'inizio. Per questo io sottolineo il fatto che si trattò di una liturgia, c'ha ragione Tommaso, si trattò di una liturgia inventata, uso questo termine che va un po' di moda, ma insomma comunque diciamo, il cui vero artefice è Francesco, che ha pensato il gioco, che ha pensato il contesto teologico e spirituale e che ha pensato i gesti, tra cui un gesto così significativo, così espressivo di tagliare i capelli. Ultima notazione, non è da escludere, guardando quelle persone che sono ancora al corpo monastero, che veramente è chiara, fosse chiara, capito? Di una. Potrebbe essere, se la famiglia era di provenienza non lombarda, non è da escludere. E quindi anche questo rientra nella rinuncia. Bene. E poi poi Santo Francesco la portò innanzi all'altare della chiesa della Vergine Maria, detta della Porciuncola, e poi la menò alla chiesa di Santo Paolo da Patissis, e poi entrò la sua parente in grande cuore, e la Madonna Chiara prese i campi dell'altare, scoperse il suo capo, con trolli che era tondito e per nessuno modo loro acconsentì, né si lasciò cavare di lì né reinare con loro. Da poi Santo Francesco, frate Filippo e frate Bernardo la venarono alla chiesa di Sant'Angelo de Panzo, dove, stata che fu poco tempo, fu venata la chiesa di Santo Damiano, nel quale dopo il Signore le tese più sole nel suo ricevimento. Addomandata come sapesse tutte le predette cose, rispose che essendo lei sua sorella, alcune cose dice e alcune udì da essa medesima Madonna Chiara e dagli altri. Addomandata quanto tempo era, rispose circa 42 anni. L'importante è questa testimonianza è niente, una sorella conosceva Chiara da giovanissima, da sempre, conosceva diciamo anche un pochino i segreti del cuore di Chiara. Ce n'è una forse ancora più importante ed è quella della compagna di veramente l'amica di infanzia, Bona Bertuccio, sorella di Pacifica, che non entrerà a San Damiano, resta Madonna Bona di Bertuccio, eh? Un nome così, voi sapete che esiste una santa Bona da Pisa, che purtroppo per una sfortunata scelta della congregazione del Vicario di Santa è stata proclamata protettrice delle cose. Madonna Bona di Bertuccio invece non c'entra con la santa, anche questo fatto solo per farvi un po' ridere, giurando disse che essa conobbe Santa Chiara da quel tempo che lei era in casa del suo padre, impero che essa confessava e stava in casa con lei. Cioè chi era Madonna prima di essere Madonna Bona di Bertuccio? Era una damigella, una donna probabilmente di natali meno nobili di quelle di Chiara, che però condivisa nella stessa area urbana e quindi era legata da un rapporto molto sostenibile tra le due famiglie. Lei e la sorella fungono dalla ricerca e adesso lo vedo. E per molta santità della sua vita, che lei aveva prima e dopo che entrò nella religione, credeva fermamente che essa fosse stata santificata nel mente della madre sua. Però che lei, i cibi di quali diceva mangiate, essa li mandava agli poveri e essa testimonia testificava che più volte li portò. Questo è molto interessante. Noi avevamo già sentito Beatrice che diceva la fama di Chiara era diffusa nella città. Bene, Chiara che cosa sapeva della città? Chiara era in una casa signorile. Non poteva uscire da quella casa perché figlia di una famiglia aristocratica non le era consentito di uscire, ma sapeva che fuori di quella casa c'era una città in cui non c'erano soltanto maiores, il gruppo di cui faceva parte la sua famiglia, e minores, il gruppo di cui faceva parte la famiglia di Francesco, ma anche pauperes, tutti coloro cioè che erano fuori da questi complessi strutture sociali. E Chiara sin da bambino, cioè prima ancora di conoscere Francesco, si poneva il problema dei poveri. E lì si potrebbe citare l'ultima testimonianza, quella del famiglio di casa, del servo di casa, che racconta esattamente le stesse cose. Ma la damigella è colei che è più libera, perché di nobili, di natali meno nobili, può uscire e portare quel cibo che Chiara non mangia, ma distribuisce ai poveri. Fa distribuire loro. Essa, la donna Chiara, fu sempre da tutti tenuta vergine purissima e aveva grande fervore del spirito come potesse servire a Dio e a cui piacere. Unde per questo, essa testimonia più forte andò con lei a parlare a Santo Francesco e andava segretamente per non essere veduta dalle parenti. Qui è molto diverso da come dice la leggenda. La leggenda diceva si incontravano di nascosto perché non nascessero rumori, cioè dicerie nella città. Qui si tratta di un'obiezione molto più concreta. Che hanno i giordani? La famiglia deve fare casa, ha molto più problemi molto grandi. Non si potevano incontrare Chiara e Francesco. Se la famiglia avesse saputo questo, avrebbe certamente impedito tutto. Addomandata che gli diceva tanto Francesco, rispose che sempre le predicava che si convertisse a Cristo, a Gesù Cristo. E frate Filippo faceva simile bene. Anche questa citazione, frate Filippo, ci fa pensare che veramente una donna che è informata dei fatti, perché è un nome che appare solo qua. E lei viveva volentieri e consentiva tutti i beni che le erano detti. Addomandata quanto tempo è che furono le dette cose, rispose che era più di 42 anni. Spero che 42 anni erano che ella era entrata nella religione. E disse che in questo tempo che essa entrò nella religione, allora attenzione qua, era una giovane prudente d'età di circa 18 anni e stava sempre in casa. E stava celata, non volendo essere veduta, e così stava per modo che non poteva essere veduta da quelli che passavano innanzi alla casa sua. Questo è un ricordo meraviglioso. Io mi devo fermare su questo perché nessuna leggenda l'ha spiegato. Ma questa è proprio la cultura contese cavalleresca. Che cosa dice Dante di Beatrice? Tanto gentile, tanto lesta parlare, la donna mia quando è la tua saluta, che gli occhi non ardiscono di guardare, non di lingua, di lettere, ma la tua. Ma sentendosi da un'altra benignamente l'umiltà che spunta, no? Beatrice non deve nemmeno alzare gli occhi, non può incrociare lo sguardo di qualcuno, sarebbe indecoroso per una donna nobile mostrare il suo sguardo, incontrare faccia a faccia lo sguardo di qualcuno estraneo. Così Chiara, con una giovane cortese, vive in casa. Applica quel codice di comportamento che è quello della cultura cortese cavalleresca alla lettera. Ma allora l'amica sa una cosa che fanno tutte le ragazze del Medioevo, e la cosa che facevano tutte sicuramente è una cosa semplicissima. Chiunque di qui delle città umbre, ma qualsiasi città italiana, lo sappiamo benissimo. Cosa succede al tramonto delle città italiane? Le piazze si riempiono di giovani. Ma nel Medioevo non erano tutti giovani, erano solo i giovani maschi. Perché le donne non era bene che stessero per strada al tramonto. Però è chiaro che le piazze si riempivano dei ragazzi, che giravano, facevano quelle che oggi si chiamano le vasche o le sushi o come volete chiamarle, no? E se facevano anche nel Medioevo era uguale. Ma che facevano le ragazze? Le uniche cose che potevano fare delle ragazze? Si mostravano e non si mostravano. Quanti amori sono nati al balcone, chiedete da Giulietta Romeo, quante storie sono nate così intravinte dalla finestra. Nel Medioevo così si faceva, perché le ragazze non potevano andare giù. Allora l'amica dell'infanzia ti dice che lei invece era così prudente che stava sempre in casa e stava celata non volendo essere veduta, e così stava per modo che non poteva essere veduta da quelli che passavano innanzi alla casa sua. Cioè non si metteva nemmeno sul balcone, non si metteva in mostra. È un gesto carino, è proprio secondo me un ricordo giovanile di questa giovane donna che per adesso questo non fa la moglie di adesso, ma semplicemente per cultura cortese. Ed anche molto benigna, anche la benignità è un valore cortese. L'etimologia popolare nel tempo benigno vuol dire da bene generato bene, quindi di buona famiglia, e attendeva le altre opere buone. Addomandava come sapesse le dette cose, rispose perché conversava con lei, cioè viveva nella stessa casa. Addomandava come la detta Madonna si convertì, rispose che Santo Francesco le tagliò i capelli nella chiesa di Santa Maria della Consuncola, come lei aveva udito. Però che essa testimonia non fu presente, perché allora era andata a Roma per fare la quarantena. La testimone laica dice tagliare i capelli, non tonsura, non chiuse termini tecnici. Era stata però la quaresima a Roma. Anche disse che questa Madonna Chiara, innanzi che le fossero tagliati i capelli, l'aveva mandata a visitare la chiesa di Santo Jacopo. Santiago di Compostela, l'aveva mandata, vedete qui la damigella che fa i gesti evidenza di carattere per la, con l'amica più nobile, no? Però che questa Madonna Chiara era piena di grazia e voleva ancora che gli altri ne fossero pieni. Anche questa Madonna Chiara, mentre era nel tempo, dette ad essa testimonia con devozione certa quantità di denari e comandò che li portasse a quelli che lavoravano in Santa Maria della Consuma a ciò che si comprassero della carne. Anche questo sembra un ricordo molto particolare e sembrerebbe di poter pensare che qui c'è il primo contatto, la prima segnalazione con cui Chiara si segnala a Francesco e ai suoi compagni, tra cui non dimentichiamo Gianfino, che è cugino carnale di Chiara, che quindi era la stessa casa, quindi i contatti erano facili naturalmente, ma Chiara manda dei soldi perché possano comprarsi anche un po' di carne, che è una cosa che secondo me è proprio nella tremenda della carne che dice probabilmente a Benica, che dice ma inventarsi una cosa strana. Aggiungo altre due testimonianze, molto rapidamente. Sono cristiana del Messere Bernardo del Succo d'Assisi, monaca del monastero di Santo Damiano, giurato disse che la conversione è il modo di questa conversazione, quello medesimo che aveva detto Sora Beatrice. E aggiunge che la Vergine di Chiara si partì della casa circolare del padre per modo meraviglioso. Però che, temendo che la sua via non fosse impedita, non volle uscire per l'uscio consueto, ma andò ad un altro uscio della casa, dove a ciò che non si potesse aprire c'erano contrapposti certi denigrelli e una colonna di pietra, le quali cose appena venivano potute essere rimosse da molti uomini. Ed essa sola, con l'obitorio di Gesù Cristo, le rimosse e aperse quell'uscio. La mattina seguente, vedendo molti quell'uscio aperto, se ne lamentarono assai come una giovincella non avesse potuto fare. A domandare come sapesse se queste cose, rispose che essa testimonia allora era in quella casa e innanzi era stata con lei e aveva avuto notizia di lei perché abitava con essa in Assisi. A domandare quanto tempo era che questo fu, rispose sono 42 anni, ovvero un poco più. A domandare se in età era allora questa Santa Chiara, rispose che era di 18 anni, secondo che si diceva. Questo piccolo episodio io lo sottolineo perché è vero che nella leggenda si dice che Chiara passò per un uscio differente da quello abituato. D'altra parte queste sono case fortezze in cui sono, le porte sono controllate da uomini armati, non è sempre facile entrare e uscire, tanto più che Chiara, come abbiamo spiegato, viveva una sorta di reclusione aristocratica, perché dice Liceo. Così si trattava di darla come sposa per fare un ottimo matrimonio per il cadavere. Ma quello che sottolinea la testimone, le quali cose appena venivano potute essere rimosse da molti uomini. Questo vuol dire che non dice Tommaso da Celano. Cioè che Chiara, il miracolo è che questa ragazzina, donna, 17, riesce a spostare delle cose che invece ci sarebbero voluti molti uomini. Cioè c'è una partecipazione femminile in questa testimonianza, che poi si perde in quella di Tommaso, perché per Tommaso questo non è un tratto molto importante. Invece c'è una partecipazione di questa che vivendo nella stessa casa, in fondo si rallegra della liberazione di questa giovane diciottenne che per liberarsi ha fatto una cosa che neppure molti uomini ma anche non sarebbero riusciti a fare. C'è questa sottolineatura. Andiamo avanti. L'ultima è la testimonianza del vecchio Faveglio De Carte, il servitore Giovanni. Anche tutti la benedetta Madonna Chiara, come essa unì che Santo Francesco aveva eretta la via della povertà, propuse nel suo cuore di fare anche lei quello medesimo. E così, da esso Santo Francesco fu tondita nella chiesa di Santa Maria della Porciuncola o nella chiesa di Santo Paolo, e volendo di suoi parenti cavarla fuori della chiesa di Santo Paolo e venerarla da Assisi, essa loro mostrò lo caso non dito. Ha domandato come lo sapesse, rispose che non vi dire ed era pubblica parte. quest'ultima testimonianza perché mi sembra così importante? Perché il vecchio servitore coglie bene l'unità di vocazione che unisce Chiara e Francesco, riportando l'impressione che dovettero suscitare presso la gente comune di Assisi. Come essa udì che Santo Francesco aveva eletta la via della povertà, propuse nel suo cuore di fare anche lei quello medesimo. Questo è il vecchio servitore che dice, ecco, Chiara voleva vivere come Francesco. Questo è il modo con cui la scelta di Chiara era percepita da una persona non colta, non particolarmente addentro alle cose di religione, nel 1255. Questo è molto importante, secondo me. È chiaro che questa scelta della povertà, che è così ben sottolineata dal vecchio servitore, abbiamo visto in Tommaso da Celano invece non c'è, o c'è un po'. Non è che Tommaso taccia del tutto l'episodio, anzi, lo dirà, lo dice. Lo riporta esplicitamente, dirà, prima di tutto all'inizio della sua nuova vita fece vendere l'eredità paterna che aveva ricevuto e senza trattenere per sé neppure la più piccola parte del ricavato, tutto distribuì ai poveri. Peccato che questa frase non è collocata nel momento in cui questo accade, cioè al momento della conversione, ma è collocata nel capitolo dedicato alla povertà, dopo che Tommaso ha parlato della conversione, della fama che si era diffusa per ogni dove, dell'umiltà di Chiara. E allora alla fine c'è tutto il capitolo sulla povertà e lì si ricorda che però aveva venduto tutto dall'inizio. Questi spostamenti di Tommaso, che è come l'incontro con Lebrosi, spostato alla fine della conversione, e poi si ricorda che però lui li incontrava anche prima, non sono spostamenti casuali. Non sono spostamento. Perché Tommaso in questo si discosta esplicitamente sia dal processo sia dalla bolla di canalizzazione. L'effetto finale è quello di una drammatizzazione del racconto. Eppure, sempre testato al testo della leggenda, quando i parenti vanno a San Paolo delle Abbadesse per riprendersi Chiara e vogliono farla recedere, dice la leggenda, da un genere di condizione vile che non è né degno della famiglia né ha precedenti nella contrada. In latino il testo suona solente da un modo di limitare e di scegliere. Tradotta la lettera possiamo dire persuadendola a recedere da una viltà talvolta. Il termine viltas nel latino classico stava a significare ciò che è di scarso valore, di poca importanza e dunque bassezza, volgarità. Nella lingua medievale si arriva a indicare la condizione di colui che non è nobile o che non si comporta da tale. Il nobile che si comporta in modo vile e che agisce da pennone, chi non tiene conto della perdona data, chi tradisce le sue origini. Chiara dunque è colpevole di viltà, di tradimento della propria condizione aristocratica. Da questa viltà i suoi parenti vogliono farla ricevere. Tutto ciò non si spiega se non a partire da una semplice constatazione. Chiara era entrata a San Paolo delle Abbadesse non come monaca, ma come serva, come conversa. Questo status si conciliava perfettamente con quello di penitente. D'altra parte non poteva essere altrimenti. Per essere accolte come monaca in un monastero importante come quello di San Paolo, occorreva portare una dote. Era questa la consuetudine contro cui qualche anno prima aveva cercato di porre rimedio il concilio della Firenze IV. Ma al momento in cui Chiara fece delle scelte era largamente praticata. Quando Chiara si presentò al portone di San Paolo delle Abbadesse non aveva più i beni con cui pagarsi una dote perché li aveva già venduti e distribuiti ai poveri. Secondo l'ordine degli avvenimenti stabilito dalla bolla di canalizzazione e dal processo, Chiara infine annienò tutti i suoi beni e distribuì il profitto dei poveri per dispensare in elemosina per amore di Cristo quanto era di sua proprietà. Volendo poi ritirarsi dal trasuolo del mondo, si recò fuggendo nella chiesa Cappelle, dove lo stesso Francesco ricevette la sacra tonsura. Di lì poi si rifugiò in un'altra chiesa. Questa è sempre la ragione. Ora, di quali beni si trattava? La testimonianza della sorella Beatrice è precisa, perché vendette tutta la sua eredità e parte dell'eredità che essa testimonia e dette la riposta. Questa eredità non poteva che essere la dote messa da parte del Chiara. Torniamo al punto di partenza. La conversione di Chiara è dunque certamente una scelta di vita religiosa, è la scelta spirituale di seguire povera Cristo povero nel primo giorno della settimana santa. Ed è questa la circostanza fortemente sottolineata da Tommaso da Celano, il quale unico ricorda l'episodio riguardante le palme ricevute da Chiara per mano del vescovo nel corso della liturgia, la mattina precedente alla sua scelta. Ma la conversione di Chiara, come aveva ben compreso il vecchio servitore, fu anche una scelta, direi, umana, sociale, culturale, la scelta cioè di farsi serva, rinunciando ai privilegi legati alla sua condizione aristocratica. Allora, l'ultima cosa che vi propongo, come tutto questo è stato poi riletto dopo tanto tempo, proprio da Suor Battista Alfano, in quella vita raccolta da tutte le fonti conosciute, e lei lo rilegge, quindi siamo ormai alla fine del 400 e siamo in tutto un altro contesto, sono le clarisse osservate. Correndo dunque gli anni della salute 1210, mentre che una mattina nella Quaresima Maggiore Santa Chiara, con la sua devota madre, Madonna Ortolana, e sua sorella Agnesia, era a udire la predicazione di Santo Francesco, udendo da esso beato padre predicare e nominare dolcissimamente il bellifluo nome di Gesù, molto più accesa del fuoco e d'amore del celeste sposo, in tal modo sentite nel cuore, che da allora innanzi nessuna avversità né nessuna tribolazione gli parve difficile a sopportare, ma ogni cosa per l'amore di Gesù sosteneva. E qui ci abbiamo l'inedito, no? Avevo l'inedito, cioè che Chiara si sarebbe convertita ascoltando Francesco predicare il cardinale. Qui la battista è spenta, perché in realtà utilizza una fonte che è molto buona, la leggenda Maia, nella quale al capitolo 4 si dice: nel periodo in cui i frati dimoravano in questo luogo, cioè a Rigodotto, una volta il santo si recò nella città di Assisi perché era sabato e il mattino della domenica doveva predicare nella chiesa cattedrale come faceva di solito. Quindi l'informazione che Francesco, per indicazione del vescovo, predicasse e predicasse in tempo precoce era di Bonaventura. Che cosa fa probabilmente la battista? Sovrappone, è chiaro. Siccome lei sa che Francesco predicava in cattedrale, nulla di più facile che Chiara era presente ad ascoltare. E quindi ci narra di un incontro, di un ascolto, di una predicazione che non possiamo escludere, non è, so come dire, non è che si può dire se è vero o non è vero, siamo troppo distanti dai fatti per poter dare credibilità a una cosa di questo genere, però è verosimile, diciamo, ecco, così. E spesse volte, rivolgendosi certamente alle parole del beato Francesco, cercava in che modo gli potesse parlare. Finalmente, avuta l'opportunità del tempo, parlò con il verissimo padre Santo Francesco, con una donna fedelissima chiamata Madonna Buona di quel Puccio. Vedete come la battista conosce il processo e apprezza la testimonianza di Buona, e quindi sa benissimo chi è la compagna, perché invece nella leggenda non si dice il nome. E manifestò che, come si aveva proposto, deliberato di abbandonare il mondo e incapitato a servire a Dio, adempiendo ogni cosa secondo il suo beneplacito. Ma Santo Francesco, udendo questo, ripieno di indicibile delizia, volendola trovare e fermare nel dispregio del mondo e di sé medesima, gli disse: non ti credo, e se pure vuoi ti creda, farai quello che ti dirò. Ma il disacco, andrai per tutta la città cercando il padre. Allora la benedissima fanciulla, tornata a casa, e secondo che il beato Francesco gli aveva detto, le pinse in uno sacco, e con uno panno bianco sopra il capo, coprendo la faccia, segretamente uscì di casa del padre, e per la città andò accattando del pane. Onde fu fatto, permettendo in Dio che da nessuno fu conoscita, eccetto che da Santo Francesco. Allora, questa storia ha un precedente. Il precedente è Bartolomeo da Pisa, il quale non sappiamo da dove l'ha presa, perché anche questo sarebbe da indagare, ma non sappiamo le fonti di Bartolomeo. Ma nelle conformità c'è già questa storia. Quindi la Battista la prende da una fonte a lei conosciuta. Però è molto preziosa, questo fioretto dichiara che è stata messa a prova. Francesco non l'avrebbe accettata subito. Non gli avrebbe proposto subito di andare a Santa Maria degli Angeli, di fare la donazione, di fare tutte queste cose, ma l'avrebbe invitata a mendicare, ad andare a fare l'attività fisica dei frati. Questa è l'attività propria dei frati. Allora, si tratta di una di questa notizia, diciamo, il padre Boccali la ritiene verosimile. In realtà, come detto, quando si tratta di notizie di cui abbiamo notizia solo due secoli dopo i fatti, non possiamo assolutamente dargli un valore storico, non importa. In realtà quella della mendicità di porta in porta è certamente una delle aspirazioni delle donne religiose del XIII secolo. Vi cito soltanto due testimonianze tra le più importanti. La prima è Elisabetta di Turingia, che certamente conoscete. Quando era nella sua maggiore gloria, Elisabetta amava molto la pubblicità e con le sue ancelle trattava spesso della povertà. E vestendosi nel palazzo di Vile Mantello davanti a loro e coprendo il capo con un velo povero, esclamò: così andrò in giro quando chiederò l'elemosina, sopporterò miseria per amore di Dio. Era una aspirazione quando ancora era l'angrade di Turingia. E poi le accadrà che quando, perdendo il marito, perderà anche la dote, perde tutto, e per un momento veramente si sarebbe pensato di fare mendicante, e Corrado interverrà molto pesantemente per impedirglielo, portando in Marburgo il suo direttore spirituale. Un altro esempio, Maria Doigny. Maria Doigny, secondo il suo biografo Jacques de Vitry, fu seriamente intenzionata a praticare la mendicità. Nella leggenda di Maria Doigny c'è scritto: per spirito di timore aveva concepito un tale amore della povertà che attento voleva conservare anche le cose necessarie. Perciò un certo giorno si propose di fuggire per andare a mendicare, sconosciuta e disprezzata tra persone strane, per seguire nuda Cristo nudo, dopo aver lasciato con Giuseppe il mantello di tutte le cose mondane, con la Samaritana la barocca, con Giovanni nel suolo. Riflettendo infatti spesso sulla volontà di Cristo, cui non fu dato un luogo nell'albergo quando nacque, e non ebbe un luogo per usare il capo, e non aveva nemmeno un denaro con cui pagare il tributo, e si sostenne con le elemosine, poi è raccolto in casa altrui, ricordando tutto ciò, si accese a tal punto dal desiderio della povertà che, preso un piccolo sacco in cui porre le elemosine e una piccola scodella da cui bere l'acqua o raccogliere della pietanza se qualcuno gliela avesse offerta e non dimenticava, attento, potendo avere le lacrime di molti suoi amici. Maria Doigny, prima del Pechino, fu trattenuta dalle sue amiche, dai suoi amici che non la fecero andare a mendicare. ma non possiamo dimenticare che era da Montefalco, che era incaricata in età giovanissima della questua casa per casa per il cenobio diretto dalla sorella Giovanna. E quando però andava mendicando, trovavano un sacco di problemi perché ci aveva visioni e fenomeni strani, per cui la gente restava molto attenta di questa giovane che entrava in estasi e cose di questo genere. Ma adesso questo ci fa solo sorridere. Quello che voglio dire è questo, che questa aspirazione alla povertà risponde a un desiderio profondo di tante donne che hanno scelto la vita religiosa nel XIII secolo, ma anche nel XIV e nel XV secolo. La scelta di vita religiosa coincide anche con la rimessa in discussione dei ruoli sociali a cui queste donne erano state destinate. E dunque il cammino di vita spirituale si configura sempre per tutte queste donne anche con una profonda storia di ricerca della libertà personale. Grazie.
Intervento, questo excursus, è sempre prezioso poter stare sui testi, ripartire da riflessioni o da teologie che però si radicano su un rapporto vitale con la parola e con i fatti e più possibile poi con la storia di questi personaggi. Quindi questa è un po' una caratteristica del professor Barco che in altri contesti ha già diretto altri documenti preziosi e per questo sguardo più chiaro della povertà. Adesso abbiamo il tempo per eventualmente poter porre delle domande di chiarificazione o potrebbero anche aprire percorsi poi dopo di ulteriore approfondimento e studio in vista anche di eventuali lavorati.
Sul tema della conversione è chiaro che Chiara dirà, io sono una piccola pianta di Francesco, Francesco, io sono divenuto da Francesco e promisi obbedienza a Francesco. Anzi, lei parla della sua scelta, della regola, per due volte come promettere obbedienza a Francesco. Quindi, per Chiara è anche la rinuncia alla sua volontà e obbedire a Francesco. Questo senz'altro, quindi questa è senz'altro una sottolineatura che va fatta. Non la trovo tanto nelle fonti che abbiamo ancora citato, ma c'è Chiara, e quindi questo è molto importante. Allora, in questo senso, padre Pietro prima mi diceva, ma come non citi il testamento di Chiara o non citi la regola di Chiara? Chiara dice nella sua regola per due volte che noi promettevo obbedienza. E questo è molto importante, è chiaro che è molto importante, anche perché invece, lo metto così tra parentesi, nella regola non bollata c'è il divieto ai frati di accogliere l'obbedienza delle donne. E quindi Chiara, quando invece scrive questo nella sua regola, vuole mandare un messaggio ai frati per dire che per San Damiano Francesco stesso aveva fatto un'eccezione, cioè che la sua obbedienza era Francesco ai frati. E questa è una cosa molto particolare, molto speciale, va bene? Poi l'obbedienza francescana da sola meriterebbe tutta una conferenza, cioè voglio dire, Chiara è un tema molto bello, molto importante. In tanti abbiamo dedicato tanto tempo, però adesso non faccio modo di dire. Se volete ne vediamo, insomma, sono sempre un po' lunghe. Cioè. Per quanto riguarda Agnese, no, proprio non mi sono espresso male io. È giusto così, cioè Agnese era San Damiano a un certo punto, però è vero che la sua testimonianza è circolata per una strada sua. È strano perché sapete benissimo che la leggenda riporta la conversione di Agnese in un capitolo che è quello dedicato alla preghiera. Anche in questo caso siamo in uno di questi modi di procedere di Tommaso da Celano che sposta cronologicamente gli avvenimenti, non segue l'ordine cronologico, preferisce non parlare di ordine cronologico, mentre invece nelle leggende successive viene richiesto il punto giusto, cioè a Sant'Angelo in Balzo prima dell'arrivo a San Damiano. E questo è un fenomeno, cioè questo voglio solo dire che quello che volevo indicare è soltanto che l'attività di raccolta delle testimonianze non si è limitata con quelle due udienze, e questo materiale circolava anche con le tradizioni autonome. Per quanto riguarda il decodificare, questa fa parte del mestiere, va bene? Allora, la prima cosa c'è da cercare di capire che sono state le cose, questo è molto importante. Allora, il principio, io ho cercato di far capire una cosa, cioè il principio fondamentale dello studio storico è che non si vede una fonte con quello che viene dopo o con quello che viene prima. Quindi il primo principio è datare le fonti, e quindi si può cominciare a costruire uno stemma textum, cioè non lo stemma dei codici, ma lo stemma della trasmissione del testo. Allora, non è difficile, poi se leggete per esempio questo Marco Guida lo fa in maniera ottima, questo Cortelli, cioè mette in parallelo tre testi e poi si vede come uno ha preso da una parte e uno ha preso dall'altra, cioè è esattamente questo che si può fare, va bene? Cioè noi possiamo stabilire. E allora si scopre che in genere i testi agiografici amplificano quello che avevano in precedenza ricevuto. In genere sempre questo accade. Pensiamo soltanto al famoso episodio del crocifisso di San Damiano. Nella leggenda dei tre compagni Francesco resta stupito e pensò che veramente era stato il crocifisso ad averti parlato. Nella memoriale il crocifisso muove le labbra, nella leggenda Maior gli rivolge la parola tre volte e lo chiama per nome. Sono che cosa? Sono esplicitazioni agiografiche di una realtà che era stata descritta la prima volta, nel 1965. Spessissimo, lo stesso racconto passando da una compilazione all'altra si arricchisce di questi particolari. Quindi queste sono le trasformazioni. Allora, che cosa facciamo noi? Noi prendiamo in genere per vero quello che è attestato da due fonti indipendenti l'una dall'altra. Poi, questo è un principio così di carattere di consenso, riteniamo anche per vero, qui per esempio Pietro Maranese ci dice al maestro, tutte le volte che la verità forza la griglia geografica. Facciamo l'esempio. Francesco va e si incontra con i briganti, no? Subito dopo aver restituito gli abiti al padre. Si incontra con i briganti. Ora, la agiografia è ricchissima degli episodi di santi che incontrano i briganti, va bene? Qual è la stranezza del racconto di Francesco? Che non si conclude con un miracolo. Cioè che, tanto per dire, Sperandea, mettiamo lì in quel secondo, Sperandea vuole lei incontra i briganti. I briganti la vogliono violentare, miracolo, diventano ciechi. Vabbè, il miracolo c'è anche questo. Allora, i miracoli si chiamano di cosa? E allora vanno dalla donna di Dio e gli dicono, guarda, vanno queste cattive intenzioni, ma il Signore ci ha punito, prega per noi. Sperandea prega e riacquistano la vista. Va bene? Questo è un incontro classico, agiografico, di incontro tra un santo e il brigante della Morenza, va bene? Nel caso di Francesco, ma mi dite che cosa c'è di agiografico il fatto che questo canta le lodi di Dio e quelli gli dicono, ma che stai facendo, brincone? Gli danno un sacco di botte e lo lasciano nella neve. E che miracolo c'è? Non c'è miracolo. Francesco, l'unico miracolo è che non perde il buon umore. È vero che è miracolo, però non è granché miracolo, giusto? Allora, quando noi ci confrontiamo con un testo che non coincide con la griglia geografica interpretativa, noi dobbiamo pensare con una certa favore a questo testo. Non so se mi spiego. Quando Beatrice dice che chiaramente la sua eredità è anche una parte della sua, noi dobbiamo essere, probabilmente c'è ragione, non so se mi spiego. È lo stesso idea che noi pensiamo che veramente Gesù ha trovato le profezie circa la sua fine, tre volte nei Vangeli se ne parla, no? Ma perché? Perché Pietro racconta che non capiva niente. Ora, non è normale che i discepoli raccontano che ci fanno una brutta figura di questo genere, proprio Pietro che poi aveva un ruolo così importante anche se ne vedi, non so se ne vedi. Allora, il fatto che è poco agiografico è buon motivo per credere che sia valido, non so se ne vedi. Questi sono criteri di decodificazione del testo agiografico. Però, non so, io mi dici adesso che sarebbe un po' lunghe, cioè se no non da... Prego, prego.
Parliamo di tanto a partire da dove abbiamo problemati, prima ne abbiamo dei testi problematici, nel senso di tanto da io perché ho invitato il testo a inserirci il testamento, chiaro, perché esce dal circolo della giornata, nel senso che gli altri volti, anche quelli che fanno testimonianza devono raccontare il messaggio, perché il principio era raccontare il messaggio, no? Mentre lei, accettando il problema del governo del testamento, insomma, lei non parla di un santo, ma parla di sé, condizionata dagli obiettivi, dai bisogni, no? Non sta parlando di una santa, sta parlando di una donna. La stessa operazione è quella del testamento di un genitore e del biografia sul processo. Ora, in questo senso qui, per Francesco è chiaro, grande e chiaro, l'operazione interpretativa viene aiutata, e adesso è complessa, ma anche aiutata da un circolo generativo che esce direttamente dalla geografia e, diciamo così, nasce da un uomo. Ciò che non si permettono che sia il Vangelo. Se non è il Vangelo, cosa del gesto di Gesù? Allora, per questo dicevo, il problema della conversione, anche chi ha di parla, era interessante, ma non si era di
la domanda è che Tommaso Cancellano è lui che parla del sogno della mamma di lei. Quando questo è stato influenzato dal fatto che di Alessandro IV si invita a scrivere la leggenda, se questo è un discorso anche del fatto però di dare una pregnanza a una leggenda della Chiesa, chiara all'interno della Chiesa, anche la conversione all'interno di tutto questo, in rapporto anche a quello che era la situazione sociale. ricordando.
Vediamo un paragone tra i due episodi che Tommaso posticipa nella vita prima e nella leggenda, e il fatto che l'incontro con il leproso viene posticipato e il fatto che diciamo, la sottolineatura della povertà viene nella conversione, viene messa fondamentalmente quando si parla della povertà in generale. La sua opinione su questo qual è? Perché noi, io ho detto che il fatto che Tommaso non sottolinea l'episodio dei leprosi è perché scrive a dei frati che concretamente non vivono più, cioè molti di questi frati non vivono più l'esperienza dei leprosi. È possibile che la stessa esperienza sia anche quella delle clarisse di quel periodo, cioè il fatto che il privilegio della povertà non appartiene a tutti i monasteri che nella riforma di Bologna stavano entrando a far parte di questo grande circolo, insomma. E quindi potesse essere una leggenda per tutte queste esperienze anche diverse tra loro. Sì.
Volevo chiedere, per quanto riguarda la dottura, prima diceva che appunto Chiara entra nella regola in un secondo momento come normativo all'inizio di un'esperienza appunto di penitenza. Ecco, ai tempi di Chiara nell'esperienza religiosa femminile, quindi non era praticata la dottura?
Inizio dall'ultimo perché era più semplice, cioè no, non era praticata come oggetto iniziale della vita religiosa. Era praticata e si facevano per esempio dei digiuni del giorno della tonsura come gesto penitenziale nel corso dell'anno, perché comunque ci si tagliava i capelli, era un gesto considerato penitenziale, discendevolmente ci si tagliava i capelli. Ma questo per dire che le costituzioni delle domenicane sono così, insomma, ma non di più, cioè non aveva un particolare significato d'ingresso. Ecco, così certamente nella regola sabbianese non si parla di tonsura e quindi non c'è, semplicemente, va bene? Invece entra con la regola di Chiara, quella sì che c'è proprio prevista, va bene? E per le altre io sono d'accordo, cioè per quanto riguarda il vescovo è chiaro che c'è una forte sottolineatura ecclesiale. Addirittura la leggenda usa la parola pontifex, il pontefice detiene la cosa, al punto il pontefice detiene la palma che Battista Alfani dirà che è Innocenzo III che gli ha dato la palma, perché lei gli piace questo pontefice che le dà la palma, gli sembra una cosa bellissima, quindi ci fa fare addirittura al Papa. Ma l'Alfani ha un'autorità così importante che Mariano da Firenze, quando scrive il compendio del secondo ordine, ripeterà la stessa sciocchezza. Che non è una sciocchezza voluta. Si vuole sottolineare, cioè, che le clarisse e la scelta di Chiara è stata benedetta direttamente dal Papa prima ancora di cominciare. Questo è il significato. Bene. Ora, questo Tommaso Celano, che avesse un intento, anche proprio usando questa espressione pontifex invece che discus, evidentemente ha questa intenzione, vuole sottolineare, è chiaro che poi questo serviva una leggenda ufficiale. Doveva spiegare a tante donne che cominciavano nuove esperienze di vita religiosa che era possibile vivere una vita evangelica nel cuore della Chiesa, in comunione con il Papa, e questo perché veramente c'erano molte esperienze che invece se ne discostavano. E quindi questa è una sottolineatura che è una delle preoccupazioni della Giovane, certamente, questo sicuramente. Per quanto riguarda Tommaso pure, cioè è possibile questo almeno, diciamo così. Cioè, evidentemente non si vuole sottolineare questo aspetto, anche se poi dopo non si tacerà. Infatti, allora su questo io vorrei spiegare una cosa solo così perché merita. Cioè la cosa veramente straordinaria, qui se qualcuno vuol farla questa cosa, per esempio prendere la povertà nel testamento, nel processo, nella cosa di gravitazione e nella leggenda, e ci si può divertire senza le cose di differenze. Allora, voglio sottolineare una sola cosa. Una delle particolarità veramente curiose della bolla di canalizzazione clara è il fatto che si racconta di questo bisticcio tra Chiara e Leonardo. Non è comune in una bolla in cui un papa canonizza una santa che si lasci del fatto che questa si è litigata con un papa. Allora, la domanda è, ma come è potuto accadere che questo ce l'ha messo? Alla fine io questa è la risposta che mi do, ce l'ha messo solo perché Alessandro era presente in quanto cardinale protettore e aveva visto. Alessandro, cioè voglio dirvi, in altri termini, Chiara è diventata santa, non malgrado la risposta che ha dato Gregorio Romano, ma grazie a quella risposta. Cioè io penso che quella risposta che il Papa gli chiese, se è per il voto che temi, noi possiamo dispensarti. Santo Padre, risponde a noi, no? Dalla sequela di Gesù Cristo, nemmeno voi potete dispensarti. Una risposta fortissima, fortissima, perché nemmeno il Papa può sciogliere dai voti se sono voti evangelici. Questo è quello che dice Chiara al Papa. Bene. È molto probabile che il cardinale allora protettore, giovane cardinale Reinaldo, all'epoca giovane, sia rimasto edificato da questa risposta libera di una donna, così audace da rispondere così a un papa. A un ordine vero va detto che Gregorio IX non aspettò più di 2 mesi che fece quel meraviglioso testo che si chiama Il privilegio della povertà. Onore a un pontefice che si lascia contraddire da una donna e lo mette per iscritto in un documento giuridico che nessuno mai vi possa obbligare a ricevere possessione, ed era quello che aveva fatto lui 2 mesi prima. Onore a Gregorio IX, all'umiltà di un grande papa che era certamente un grande politico, un grande papa eccetera eccetera, ma che ha saputo ascoltare la voce di una donna. Onore al suo successore Alessandro IV, che non ha avuto paura di raccontare la figuraccia di quell'altro papa, che era pure suo parente tra l'altro, e ha detto che Chiara l'aveva fatto e l'ha voluto raccontare nella bolla di canalizzazione, cioè nel documento che andava diffuso in tutto il mondo. Allora, lo dico per dire onore ai suoi papi, ma lo dico anche per dire onore a Chiara d'Assisi, che con questa scelta di povertà ha saputo essere così libera da non lasciarsi intimorire nemmeno in circostanze come quelle.
C'è qualche altro commento? Abbiamo ancora 5 minuti, magari, se no possiamo anche concludere. Cammino, oggi molto citato
Marco Barco, Marco Guida.
Allora domani c'è Maria Pia Albertoni che parla da dichiarare il definirsi di un carisma nel confronto con la sede apostolica, e quindi ci ritroviamo qui domani mattina alla stessa ora, alle 8:30, ma no, non un quarto, magari cominciamo, e per continuare questo cammino. Grazie a tutti e buona giornata.